Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di CALP, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questa settimana dalle 11.30 fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che ci potete scrivere al 331-6214013 con un sms, con WhatsApp, con Telegram, a diretta @popolarenetwork.it con una mail durante questa puntata, oppure anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it. Vi ricordo anche che saremo in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata e che naturalmente c'è anche la possibilità di scriverci sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Come di consueto, questo lunedì la puntata si concluderà con Giallo Crovi, la rubrica gialla curata da Luca Crovi. Vi parleremo poi invece di Caterina Barbieri, la nuova direttrice artistica della Biennale Musica, con un'intervista di Nicolò Vecchia, mentre vi racconteremo anche del ritorno di Ashkan Khatibi, regista iraniano che avevamo già intervistato la scorsa stagione, che ritorna con un nuovo spettacolo, lui al Teatro Franco Parenti. Ci collegheremo con Manuela Accinno per parlare di una mostra che è in corso al MASI di Lugano, Yves Klein, fra poco invece con Barbara Sorrentini e Luisa Morandini parleremo del premio Morando. Il tutto dopo questo brano di Sharon Van Etten, The Attachment Theory.
Someone
Sharon Van Etten con questa The Attachment Theory, Afterlife, il titolo del brano, The Attachment Theory, il progetto. Invece abbiamo qualche problema a metterci in contatto con Luisa Morandini. Allora, per il momento io vi segnalo di cosa avremmo parlato il oggi, quest'oggi alle ore 18 al MIC, al Museo del Cinema di Viale Fulvio Testi di Milano. Ci sarà la presentazione con l'Associazione Critici Cinematografici Cineteca Milano, che presenteranno il premio Morandi al miglior libro di cinema. Ci saranno Lia e Luisa Morandini, che appunto ovviamente parleranno di Morando Morandini, a cui il premio è dedicato, e che appunto ha detto il premio Morando in maniera affettuosa, come tutti insomma chiamavano Morando Morandini. Dopo la premiazione ci sarà la proiezione di Furore di John Ford. E allora di questo avremmo parlato con lei, ma forse ci sarà un'altra occasione per farlo. Adesso invece vi proponiamo, come vi dicevo da sommario, un'intervista realizzata da Nicolò Vecchia, perché come vi avevamo annunciato anche attraverso un pezzo sul nostro sito e il commento di Marcello Lorrai, è stata nominata recentemente una nuova direttrice artistica della Biennale Musica, dopo la precedente direzione di Lucia Franchetti, che era stata estremamente valida. C'era un po' di preoccupazione, insomma, si sa che molti dei ruoli apicali di direzione della cultura in questo periodo, e ne abbiamo discusso spesso anche a questi microfoni, per volontà dell'attuale maggioranza sono stati affidati a volte in maniera che definiremmo quantomeno dibattibile. Questa volta Caterina Barbieri rappresenta invece una scelta molto interessante, anche perché pur se ancora giovanissima ha un lunghissimo percorso personale, anche internazionale, con molto rilievo alla ricerca, alla tecnologia, all'elettronica. Non poniamo altro tempo in mezzo, poi parleremo del suo lavoro, del suo programma, quando poi saranno presentate le biennali. La nuova direttrice della Biennale Musica, Caterina Barbieri, al microfono di Nicolò Vecchia. Sentiamo.
Come prima cosa, grazie del tempo che ci dedica, Caterina Barbieri, benvenuta sulle frequenze di Radio Popolare.
Grazie a voi.
Partiamo da una domanda evidentemente dovuta in questo momento, dopo la notizia della sua nomina, di questo ruolo che le è stato affidato. Nel suo percorso di crescita personale, artistico, musicale, aveva mai immaginato o desiderato per sé un ruolo di questo tipo, uno sviluppo di questo tipo per la sua carriera?
Beh, sì, sicuramente trovo che questo invito da parte Biennale Musica sia comunque in linea col mio percorso, e sicuramente risponde anche al mio desiderio di sviluppare forse un aspetto più curatoriale, diciamo, del mio lavoro, anche se ovviamente la mia carriera è principalmente quella artistica, musicale. Però sono molto contenta di poter offrire, diciamo, il mio contributo nella programmazione di Biennale Musica.
Quali sono, dal suo punto di vista, le possibilità, i percorsi maggiormente interessanti e magari finora non particolarmente esplorati che intende mettere in pratica assumendo questo ruolo, questa funzione?
Penso che la mia predecessora, ovvero la direttrice di Biennale Musica per il passato quadriennio, Lucia Ronchetti, abbia già, diciamo, portato grande innovazione all'interno della programmazione di Biennale Musica, per esempio appunto creando anche molti punti di contatto tra la musica contemporanea più sperimentale e la musica elettronica, portando anche molto jazz, improvisazione, e penso che il mio percorso continuerà un po' questo spirito di rinnovamento, magari portandolo ancora più oltre. Mi piacerebbe molto creare dialoghi appunto tra la musica contemporanea più strumentale, quella elettronica, e diciamo dare voce più possibile al cambiamento e alla musica del presente.
Leggevo delle sue interviste del passato in cui racconta di come fin dall'inizio del suo percorso, della sua crescita, anche dei suoi studi musicali, la musica contemporanea l'abbia sempre attratta, anche nel momento in cui magari intorno a sé aveva suoni diversi, gusti maggioritari, diciamo, diversi. Oggi anche pensando al suo percorso di musicista che ha inciso, pubblicato album, dischi, in che rapporto vede oggi tra quello che possiamo considerare una musica elettronica di consumo e una musica, un approccio invece di ricerca, sperimentale, contemporaneo? Ritiene di aver trovato una collocazione magari che cerca di gettare ponti da una parte e dall'altra?
Ma in realtà io non seguo molto la musica elettronica di consumo, diciamo. Quindi vengo dalla musica elettronica sperimentale, di ricerca, e diciamo che quello è anche il mondo che conosco sicuramente meglio. Non sono particolarmente interessata a creare ponti in quel mondo, diciamo, più di musica del consumo, anzi.
Leggevo sempre rispetto a questi suoi primi passi di come compositori come Luciano Berio l'avessero fin dall'inizio conquistata. Oggi ci sono dei musicisti contemporanei di musica sperimentale che se lei fosse una ragazzina di 11 o 12 anni forse potrebbero altrettanto cogliere il suo interesse?
Sì, ce ne sono veramente tantissimi. Se parlassi di nomi specifici, diciamo, ovviamente parlerei anche rispetto così a quelli che sono i miei gusti personali, però grazie al mio lavoro viaggio veramente tanto attraverso la mia attività concertistica, quindi sono potuta, diciamo, entrare in contatto personalmente con tante figure di diverse generazioni che innovano la musica nel presente, ed è stato ovviamente sempre molto bello poter avere questo contatto personale. Faccio un esempio: un musicista come William Basinski, americano, che adesso, diciamo, ha già una sessantina d'anni, quindi non giovanissimo, però è stato un grande innovatore e ancora oggi attivo sia a livello discografico che come musicista. Ho avuto piacere di fare un tour in Australia con lui e conoscerlo meglio, e il suo lavoro, per esempio, è un lavoro che è stato molto valorizzato e riscoperto negli ultimi anni e che secondo me crea dei ponti molto interessanti all'interno della musica elettronica, ma dialogando anche con il linguaggio appunto della musica contemporanea più così più strumentale.
Certo, il rapporto tra l'attività concertistica, l'esecuzione dal vivo delle sue composizioni, e quello che invece è il lavoro che lei fa in studio per la registrazione, la composizione e la registrazione di dischi, di supporti registrati. Ecco, nel suo approccio alla musica contemporanea di ricerca, qual è per lei questo rapporto tra appunto l'esecuzione live e quindi anche la dinamica di queste composizioni e la loro versione incisa e registrata?
Lo strumentale dal vivo è una parte molto essenziale della mia ricerca, quindi devo dire che prima viene quell'aspetto molto spesso, cioè la possibilità di poter eseguire dal vivo i miei brani è molto importante, perché approccio il concerto dal vivo un po' come questa pratica rivitalizzante, quasi come se il concerto fosse appunto un'occasione di sviluppare il pensiero compositivo, no? Quasi fosse un organismo vivente che si sviluppa e cresce, respira, e io con lui. Quindi è una parte, diciamo, molto vitale, essenziale della mia ricerca, e di solito quando compongo nuove musiche cerco di eseguirle dal vivo e in questo processo, diciamo, di condivisione e restituzione col pubblico, la composizione continua a svilupparsi e piano piano cristallizzarsi in una forma più definitiva che poi vado a registrare in studio. Quindi la registrazione è una, diciamo, delle tante potenziali forme che appunto questa musica viva diciamo può esprimere, ma è solo appunto una parte, quindi vivo anche abbastanza con dolore il momento della registrazione perché appunto mi trovo un po' a dover accettare questo formato, diciamo, morto dell'incisione a fronte di un'esperienza dal vivo che è molto più stratificata e ricca, no? E diversa.
Al momento in cui si è avuta la notizia del ruolo che le è stato assegnato dalla Biennale, uno dei commenti più ricorrenti, anche evidentemente per il modo in cui si parla di queste cose, forse oggi in Italia con qualche anno di ritardo rispetto ad altri paesi si ha anche in questo senso una maggiore sensibilità, si parla di Caterina Barbieri, si dice una donna giovane in un ruolo di questo tipo. Io mi immagino, come dire, che quando poi si è quella donna giovane, una persona, un essere umano con un nome, un cognome, una propria storia, il fatto di incarnare anche in qualche modo un simbolo, se vogliamo, possa essere comunque non una cosa scontata. Ecco, dal suo punto di vista si sente in qualche modo una responsabilità in funzione di questo tipo di ragionamenti che a volte vengono fatti su questo genere di nomine?
Intanto volevo ringraziarla per la sensibilità con cui ha formulato questa domanda, l'apprezzo davvero, non è scontato perché appunto la domanda più ricorrente è proprio questa, no? Però viene anche espressa in maniera a volte molto diretta, quasi come se fosse la cosa più naturale del mondo, no? Chiederla. In realtà io non mi sento né particolarmente giovane, nel senso che sì, sono giovane, ma sono poi nel mezzo del cammino di nostra vita, quindi non sono neanche più giovanissima. Però, come diceva lei, magari in Italia la cosa che fa più sorpresa è proprio quella di dare spazio a una persona giovane, una donna con appunto, no, magari idee forti eccetera, e l'aspetto di sorpresa lo comprendo, no? Perché magari l'Italia è un paese che da questo punto di vista è anche appunto magari un po' più conservativo. Penso che sia un'occasione bellissima per rappresentare appunto questa voce anche femminile e per rispondere più direttamente alla sua domanda, sì, è una grandissima responsabilità. Spero di poter anche dare credito e dare riconoscimento, dare spazio a mia volta a voci femminili nel mondo della musica contemporanea, riconoscimenti che non sono appunto sempre scontati, sia per quanto riguarda figure più pionieristiche, no, di compositrici donne che hanno un po' aperto la strada all'innovazione, ma anche donne invece così a me contemporanee, colleghe che magari faticano di più a ricevere la giusta attenzione.
Caterina Barbieri, grazie davvero del tempo che ci ha dedicato.
Grazie mille a voi per l'invito.
E grazie a Nicolo Vecchia per aver raccolto questa intervista. Noi ci colleghiamo invece immediatamente con Lugano, dove si trova Manuela Acinno, risentiamo anche questa settimana per parlare di una mostra in corso al MASI, per l'appunto, di Lugano. Manuela, buongiorno, bentornata.
Buongiorno Ira, buongiorno agli ascoltatori. Sì, sono andata a vedere questa mostra molto bella che è presso la collezione di Giancarlo ed Anna Olzati, che fa parte sempre del circuito del MASI, e la mostra in Italia, dal titolo in italiano, è Il vuoto e il pieno, Yves Klein e Arman, e si può visitare fino al 12 gennaio. La mostra, che è l'allestimento curato da Mario Botta, mette a confronto per la prima volta la carriera e le opere di questi due artisti francesi, entrambi facenti parte del gruppo del movimento Nouveau Realisme, un movimento nato tra gli anni 60 e 70 che raccontavano e presentavano la società. Quindi i percorsi sono paralleli, quindi da una parte troviamo le opere di Klein, iniziano con fermi, monocromi, troviamo 5 antropometri. Il titolo, pieno e vuoto. Questo perché per Klan il vuoto faceva parte, era fondamentale dell'esistenza umana, quindi sono tutte opere impalpabili, mentre per Arman il pieno era fondamentale. Infatti lui nelle sue opere cosa fa? Recupera tutti gli oggetti di consumo scarti, li mette nelle tele del plexiglass, proprio perché, come diceva lui, noi siamo diventati oggetti, abbiamo troppi oggetti, in 50 milioni di anni di storia, nella nostra storia abbiamo prodotto più di tutti, quindi è una critica alla società contemporanea. Queste due visioni noi le possiamo percepire e analizzare in quest'opera. A un'opera di Klan corrisponde un'opera di Arman. Troviamo la serie, come ho detto, dei monocromi, di Arman troviamo le accumulation, che sono infatti raccolte di oggetti nel plexiglass, e anche i reciproci ritratti. Il ritratto che ha fatto Arman di Klan, che è una somma di oggetti, documenti che rappresentavano l'artista in una teca, e poi il ritratto di Klan di Arman, che era il suo rilievo fatto col pigmento blu. E oltre al monocromo blu famoso di Klan troviamo anche altri monocromi, quello giallo, quello rosa. È una mostra molto completa, un po' complessa, però è affascinante.
Bene, ci fa piacere che tu ce la segnali. Intanto ricordiamo ancora dove e soprattutto fino a quando.
Ok, la mostra è visitabile fino al 12 gennaio 2025 presso la collezione Giancarlo ed Annolgiati in via Lungolago Riva Caccia 1, che è praticamente vicino al Masi.
Eh sì, è proprio di fianco, no?
Cioè, esatto.
Il Masi poi si trova all'AC, insomma, cioè, per cui è tutto un complesso dedicato alle arti.
Sì, sì, esatto. E per qualsiasi informazione c'è anche il sito info@collezioneolgiati.ch, quindi, ed è gratuita, la mostra è completamente gratuita e si può anche visitare proprio l'intera collezione, che io consiglio, è bellissima. Molto, ci sono anche tantissime raccolte, per esempio, di libri del futurismo, quindi quando si fa il percorso si può anche visitare la collezione, sempre in maniera gratuita, insomma, per una giornata la consiglio, insomma.
Ma difatti noi spesso andiamo a Lugano per il teatro, per la musica, per le arti visive e, insomma, in generale i viaggi in Svizzera sono... in fondo quelli forse più alla portata di mano anche per i visitatori italiani, soprattutto quelli in Ticino. Intanto io ringrazio Manuela Accinno, mando un saluto a Tiziana Ricci di inizio settimana, che so che Manuela condivide con me.
Sì.
La ringrazio molto del suo tempo e del suo lavoro. A risentirci presto, Manuela. Buona settimana.
Perfetto.
Ciao.
Grazie a voi.
A presto. E allora, adesso abbiamo come sempre un blocco pubblicitario, ritorniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tante cose da raccontarvi, ne approfitto per ringraziare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono venuti a trovarci nella nostra postazione al Castello Sforzesco, da dove abbiamo trasmesso con molti dei nostri programmi venerdì, sabato e domenica da Book City, e nel nostro auditorium Demetrio Stratos sabato e domenica pomeriggio, quando appunto siete venuti numerosi a seguire gli incontri con gli autori, e sono stati anche molto partecipati, ci sono state domande, ci sono state interazioni, e devo dire che da parte di tutti gli ospiti che abbiamo avuto abbiamo ricevuto davvero tanti complimenti, soprattutto per il tipo di pubblico, insomma, che come sempre ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare hanno sempre delle cose da dire o da chiedere di grande interesse. Quindi grazie a voi e ovviamente immaginiamo di ritrovarvi alla prossima edizione di Book City Milano. La pubblicità, ritorniamo fra poco con la seconda parte.
Stay, was it?
Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora ritroviamo un regista che è già stato nostro ospite in studio in occasione del suo primo esito teatrale al Teatro Franco Parenti nella scorsa stagione. Dopo l'uccisione di Mahsa Amini si è distinto come una delle voci più vicine alle istanze popolari che protestano contro il regime iraniano e soprattutto al movimento delle donne. Dopo essere stato arrestato, essere stato violentemente interrogato, ha lasciato il proprio paese, la propria famiglia, i propri allievi, come ci aveva già raccontato nella intervista che ci aveva rilasciato la scorsa stagione. In Italia ha continuato la propria vita artistica con un gruppo, insomma, di artisti e artiste iraniani che appunto in questo momento trovano in Italia la possibilità di esprimersi. Così farà domani, 19 di novembre, fino al 24, sempre al Teatro Franco Parenti, con il suo nuovo spettacolo che si intitola proprio Lui, e questa volta è una sorta di lettera aperta. Lui è Ashkan Katibi. Noi gli diamo il bentornato a Radio Popolare. Hello, thank you for being with us. Welcome again.
Hello everybody. Thank you for giving me this chance and giving me the time. It's so precious to me. Thank you very much.
Okay, is your company still working, your group that you...
Yes, exactly. Scaniel, this is like the third production from Scaniel. Mm-hmm. Where we did it for the third time. We did a co-production with the Teatro Franco Parenti.
Yeah.
So we're going to have a world tour. We're going to continue the performances of Louis in Canada, United States, Europe and Australia. Hopefully.
Ok, sì, è la terza produzione che la compagnia, che in milanese Scaniel, cioè lo sgabello, Ashkan Katibi e altri artisti hanno formato proprio in Italia, terza coproduzione, dicevamo, col Teatro Franco Parenti. Dopo il debutto milanese lo spettacolo andrà in Canada, negli Stati Uniti, in altri paesi d'Europa, speriamo. In this case, it is you on stage, just somehow addressing many of the things that you have lived in Iran and many of the issues of young Iranians as a single voice. Can you tell us more about your performance?
Sure. Actually, you cannot call this play a monologue. This is not a monologue because there are like 14 different characters other than Louis, but you won't see them on stage physically. There's just the voice of them, and by the actions and the reactions that I do on stage, people will get a feeling like how the other characters are performing on stage. And this is not all true, but it was based on the things that I experienced, the traumas, the tortures, the oppression for like more than four decades in my life. This is about the things that happened to me or could have happened to me, mm-hmm. Or to any other artist who is living under the siege of a dictatorship.
Allora, innanzitutto ci tengo a dire che non si tratta di un monologo, perché ci sono almeno 14 personaggi che prendono vita attraverso quello che io dico e che faccio in scena, quindi non li vedrete fisicamente, ma appunto prenderanno forma. Quello che racconto, che dico in questo spettacolo, in questa performance, è basato sulla mia esperienza personale, su quello che ho subito, sulle torture, su insomma, esperienze che ormai si estendono su 4 decenni di vita, ma anche su cose che sarebbero potute accadere a lui, il personaggio a cui abbiamo intitolato lo spettacolo, e che sono accadute o potrebbero accadere ad artisti del mio paese come me. Another question I wanted to ask you is about arts, which has always been a very important strength in the movements, yes, in Iran. Young people, yes, actually are very cultured and very interested in arts. This, yes, makes a, yes, difference. Dicevo, la domanda che gli faccio è sul legame che soprattutto i giovani hanno in Iran con le arti come strumento non solo di protesta ma anche di sopravvivenza intellettuale, esistenziale, che fa una certa differenza anche nella forma della protesta.
There are two different reasons. The first one is like, whatever you do when you're limiting and you're putting the oppression and you're trying to do the censorship on the feelings of the people, on the freedom of speech whatsoever, then people will somehow find other ways to express themselves. This is the first reason. The second reason is, since we people, the Iranians, don't have any power than ourselves, we don't have any like money, we don't have the guns, because the totalitarian regime of the Islamic Republic totally owns everything in the country. So the art is somehow the only weapon that we can use to express ourselves and to seek for that freedom that was like we were well deserved of it for nearly half a century now, and they wouldn't just give it to us. So we keep on fighting, somehow using the weapon of art.
Mm-hmm. Beh sì, insomma, ci sono due ragioni per questa cosa. Da un lato, insomma, se in ogni situazione in cui ci sia un'oppressione, una censura, soprattutto sul diritto della parola, la gente trova altri modi, altre strade per esprimersi. Questa è una cosa che è accaduta e a me continuerà ad accadere in tanti luoghi. Ma la seconda ragione è che, dato che noi come cittadini non abbiamo mezzi, non abbiamo mezzi economici, né abbiamo armi, tutto questo è posseduto dalla Repubblica Islamica, dal regime, e dobbiamo esprimerci necessariamente appunto con altri mezzi. E quindi l'arte è uno dei principali strumenti attraverso cui veicoliamo ciò che pensiamo, l'aspirazione alla libertà e le nostre opinioni. I ask you now for an opinion about one of the things that moved so much public opinion in many countries, the images, the film, the short footage about that girl in Tehran that decided to remove all her clothes then was taken away to the prison. Obviously, it's something that comments itself. There are no comments that we have to do, but I would like you to tell us more about that girl, because it could be any girl of your company, any girl that you know. Quindi gli ho chiesto non tanto un commento sulle immagini della ragazza che tutti abbiamo visto nel cortile della propria scuola, che si è spogliata e poi è stata portata via dalle autorità in carcere. Non le chiedo un commento, la situazione si è commentata da sola. Gli chiedo più che altro di dirci chi è quella ragazza, che potrebbe essere una delle molte che compongono la sua compagnia.
Okay, the thing is, the regime of mullahs are totally, essentially against the women in general. Their body, their shape, their forms, their voices, they cannot sing in our country. Women cannot sing, women cannot dance, women cannot ride bicycles whatsoever. So somehow the body of women in my country is the battlefield itself. And I know so many women in Iran that by the time that girl Ahu Daryayi did that thing, were saying like, we always wanted to do that, but we didn't have the courage. So these are somehow the leaders coming from the community of Iranian who are living inside of Iran, who are trying to just change the form of the opposing to the regime. So other people, by watching this image, they will feel more comfort and they will feel more courageous to do such a thing. So I guess somehow their body, I mean women's body, is somehow their weapon, their battlefield. So they will make sure to just use it in the right way to oppose the regime. And it is, I'm quite sure that this phase of the revolution of Donna Vita Libertà is pretty much stronger, pretty much harsher, and pretty much severe. They will not stand any more oppression from regime. So I guess this is like a new phase of this revolution.
Mm. Il corpo delle donne, le loro forme, la loro fisicità sono di fatto qualcosa che il regime ha sempre combattuto, oppresso. Le donne in Iran non possono cantare, non possono ballare, non possono andare in bicicletta. Insomma, tante donne, quando hanno visto le immagini a cui facevamo riferimento, ci hanno detto e hanno scritto: volevamo farlo anche noi, ma non abbiamo trovato il coraggio. In qualche modo quell'atto è la testimonianza di un cambiamento nella forma dell'opposizione, soprattutto da parte delle giovani donne. E vedendo quelle immagini, molte di loro, ma anche molti uomini, hanno sentito di dover trovare il coraggio per compiere altre azioni di protesta simboliche come quella. Il corpo delle donne dunque diventa uno strumento di lotta. Naturalmente il problema è come usarlo bene, e le conseguenze, che sono sempre ovviamente pesantissime. Ma il movimento Donna Vita Libertà ha impresso in qualche maniera un nuovo passo alla protesta. Insomma, le ragazze non sono più disposte a sopportare un'oppressione come quella che è stata ormai da decenni concretizzata. E quindi in qualche maniera credo che ci sia proprio un cambiamento di passo nella protesta. Well, Ashkan, thank you very much for being with us.
Thank you really, cara Ira. We aspettiamo a Teatro Franco Parenti. Whenever you want to come, you're more than welcome.
Grazie.
By the way, the book is out. The book is out. The book of Louis is out by Baldini e Castoldi.
Oh, yeah.
So you can find it easily from any libraries, or you can just order it on Amazon.
Thanks for reminding it. Allora,
Thank you very much. Noi
ricordiamo ad Ashkan Katibi, che sta imparando l'italiano, come avete sentito, che il suo spettacolo, lui, è in scena a partire da domani fino al 24 di novembre al Teatro Franco Parenti. Il libro con il testo dello spettacolo di Baldini e Castoldi è disponibile non solo in libreria, ma lo troverete anche a teatro. Thanks very much. Take care. Bye bye.
Grazie. You too. Ciao ciao.
Ciao.
Listen.
tempo di ricordarvi alcuni appuntamenti di quest'oggi. Comincia oggi la Music Week, che ovviamente, essendo una week, una di quelle a cui il Comune di Milano ci ha abituati, prosegue fino a domenica 24 con tanti partner, a cominciare dall'assessorato alla cultura che la promuove. La manifestazione di quest'anno si concentra nella zona dell'Arco della Pace in varie situazioni e propone oltre 300 appuntamenti fra concerti, convegni, DJ set, feste e conferenze. Della Music Week vi abbiamo già parlato, vi riparleremo anche nei nostri spazi dedicati ad argomenti più strettamente musicali. Vi ricordiamo anche invece che quest'oggi alle ore 21 all'Arci Bellezza ritorna con Psicodonna, il primo album solista, Rachele Bastreghi, la frontwoman dei Baustelle, per raccontare il suo percorso di emancipazione femminile. Artista di grande pregio e personalità, si propone dunque in solo, lo ripeto, oggi alle 21 all'Arci Bellezza. E poi ancora alla Fondazione Feltrinelli, oggi alle 19, a 25 anni dalla scomparsa, si tiene una serata in memoria di Leo Valiani, intellettuale civile, in ricordo di questo storico giornalista e antifascista, oltre che deputato dell'Assemblea Costituente fiumano e morto a Milano, dove è tumulato Alfa Medio. Ci saranno tanti ospiti: Vittore Armanni per Fondazione Feltrinelli, Luca Gibilini per il Comune di Milano, Pierluigi Veronesi per la Fondazione Corriere della Sera, Andrea Ricciardi per la Fondazione Salvemini, Giorgio Lamalfa della Fondazione Lamalfa. Quindi l'appuntamento, come dicevamo, ore 19, Fondazione Feltrinelli. Sono solo alcuni degli appuntamenti, ma volevo anche ricordarvi qualche appuntamento di musica classica, come facciamo sempre a lunedì. Alla Scala ci sono i virtuosi del Teatro alla Scala che propongono un programma sul Puccini da camera. Sapete che si avvicina la data, il 29, che celebreremo, poi ve lo racconteremo in dettaglio con una serata speciale anche noi del centenario di Puccini. La serata, tra l'altro, è benefica e a favore di Vidas. Ore 20, Scala. Poi ancora al Conservatorio alle 20.45 le serate musicali, con un concerto con l'orchestra Cupiditas, Anna Caterina Binda al pianoforte, il direttore è Pietro Veneri, in programma musiche di Mozart e Beethoven. Invece un altro appuntamento all'auditorium, volevo segnalarvene un altro ma non lo trovo più, quindi cercherò, ecco qua, la società dei concerti, perdonatemi, a Rosetum, nel suo tour degli spazi diciamo non centrali di Milano, con Maritina Meola al pianoforte, che eseguirà musiche di Beethoven, Chopin, Ravel e Liszt, alle 20.30 a Rosetum di via Pisanello. Fra poco invece, preceduto dalla consueta sigla, il nostro appuntamento con il giallo e con Giallo Crovi, la rubrica varata quest'anno dedicata appunto a giallo noir e poliziesco e curata da Luca Crovi.
We'll be right back.
Allora, purtroppo la corrispondenza di Luca Crovi ha un problema tecnico, allora vi chiedo di aspettare un attimo che cerchiamo di recuperarla e intanto vi propongo con uno scambio, intanto abbiamo ascoltato un po' più a lungo la sigla dei Calibro 35 Gunpowder, un brano dei Primal Scream, Ready to Go Home, e vediamo se riesco a recuperarla, la rubrica di oggi di Luca.
Finally comes, I'll be ready. When my day is done, I'll be ready. When the night touches the sun, I'll be ready. Oh Lord, ready to go home.
Lasciamo i Primal Scream, che tra l'altro questo è un brano molto molto lungo e anche molto trascinante, Ready to Go, lo ascolteremo ancora a Cult, diciamo che forse ce l'abbiamo fatta a trasmettere la rubrica di quest'oggi Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, vediamo.
Conto diabolicamente appetitoso, così cari amici di Radio Popolare potrei definire pranzo al Gotham Caffè, appena ripubblicato da Sperling & Kufer in una meravigliosa edizione illustrata che ripropone la novella di Stephen King con i disegni accattivanti e impertinenti dell'illustratore Javier Olivares. Il racconto era già apparso in Italia nella raccolta Tutto è fatidico e dimostra come basta un attimo perché un pranzo tranquillo diventi il peggiore dei vostri incubi. Un giorno a New York sono passato davanti a un ristorante molto raffinato, ha raccontato Stephen King. All'interno il maître stava accompagnando al tavolo una coppia. I due litigavano. Il maître ha incrociato il mio sguardo e mi ha strizzato l'occhio con un cinismo inimmaginabile. Sono tornato al mio albergo e ho scritto questo racconto. Durante i 3 giorni in cui ci ho lavorato, ne ero completamente posseduto. Per me ciò che lo rende efficace non è tanto la pazzia del maître, quanto il rapporto esasperato tra i due coniugi che stanno divorziando. A modo loro sono più matti di lui, e di gran lunga. King sa benissimo come il cibo può scatenare ossessioni. L'aveva ben raccontato nell'Occhio del Male, ma anche nell'Arte della Sopravvivenza, che era nato da un'altra folgorante intuizione che aveva avuto. Se una persona potesse mangiare se stessa, e in tal caso quanto di sé avrebbe potuto mangiare prima dell'inevitabile? L'idea era così totalmente e perfettamente ributtante che parecchi giorni mi sono entusiasmato di questo, fino a che non sono riuscito a pensarci di nuovo e a scrivere il racconto. Avevo paura a scrivere una storia del genere perché temevo di guastare tutto. Leggendo Pranzo al Gotham Caffè, pubblicato da Sperling, mi verranno in mente anche un incredibile racconto come La specialità della casa di Stanley Ellin, che ispirò un episodio televisivo della serie Alfred Hitchcock presenta, e Quitters Inc. dello stesso King, ma persino la leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving, che viene citata esplicitamente nella narrazione. Ma veniamo alla storia. Il povero Steve Davis, da un giorno all'altro si trova ad essere abbandonato dalla moglie, che lo lascia con un gesto che non gli permette di replicare, un semplice biglietto in casa che gli spiega che lei intende divorziare. Non c'è possibilità di replica e Steve, preso dallo sconforto della separazione, non solo vive male la situazione passionale, ma decide anche di smettere di fumare, cosa che lo porterà ad avere forti e dolorose crisi di astinenza da nicotina. Accetterà di rincontrare per un'ultima volta la moglie al Gotham Café, dove l'avvocato di lei, William Abbott, ha organizzato un incontro per discutere i termini del divorzio. Steve Davis sta male, non si regge in piedi, ma accetta di rivedere Diana. E il confronto scontro con lei sembrerebbe la cosa peggiore che gli possa succedere, finché i due non si trovano a confrontarsi con l'inquietante maître di sala che ha più di un incubo da mettere e servire in tavola. Ancora una volta Stephen King colpisce nel segno con un racconto al sangue che vi farà meditare sul divorzio, i rapporti di coppia e le cene stellate al ristorante e vi farà guardare con sospetto i coltelli da cucina, anche quelli di casa vostra.
Ed era Luca Crovi con la puntata di Giallo Crovi di questo lunedì. Torniamo domani alle 11.30, stasera ricordate, il Suggeritore Night Live in presenza in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos con Walter Malosti, Massimiliano Loizzi, la musica live di una giovane band e la Bedda Storia. A risentirci, a presto!